Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Dal vocabolario Treccani, disforia di genere, condizione di intensa e persistente sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso anatomico. Mi chiamo Raffaele Palumbo e questo è il podcast di Controradio Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade. E quello che accade è che dopo un'interrogazione presentata dal senatore Maurizio Gasparri, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha mandato gli ispettori a Careggi. Inoltre sono stati presentati esposti alla magistratura per indagare sulla somministrazione della triptorelina, il farmaco che serve a sospendere lo sviluppo dei caratteri sessuali in adolescenza, sulla presenza di neuropsichiatri ed altro. Forse già non ricorderete questa notizia, che pure è di pochi giorni fa. È semplicemente che la campagna elettorale si è spostata a strumentalizzare altri temi. Nel nostro caso, quello della disforia di genere, campagna elettorale a scapito di un centro d'eccellenza che ha letteralmente salvato la vita a molti adolescenti. Vi proponiamo di seguito un dialogo tra una mamma e una figlia, Roberta e Ludovica, di Roma, che nel dipartimento dell'ospedale fiorentino di Careggi, che tratta la disforia di genere, hanno trovato la salvezza.
Diciamo che la nostra storia nasce da subito, nel senso che Ludovica, fin da quando aveva 2 anni e mezzo, 3, comincia a manifestare quello che poi è, cioè questo suo modo di vedere il mondo al femminile, di interessarsi alle cose esclusivamente femminili, non identificandosi proprio sotto nessun aspetto al maschietto, quindi dai giochi ma anche i vestiti, i desideri, i supereroi, quindi non so, si identificava sicuramente in un supereroe femminile quando giocava col fratello, non un supereroe maschile, quindi c'era Wonder Woman piuttosto che Spider-Man. E questo in tutto, tanto che noi abbastanza allarmati da questo aspetto, sia io che il papà, siamo ricorsi prima al pediatra facendogli presente la situazione e poi ci hanno indicato uno psicologo, una psicologa particolarmente specializzata in bambini e adolescenti con problematiche anche di questo tipo. Diciamo che questa psicologa, dalla quale siamo andati appunto da quando lei aveva 3 anni e mezzo fino a 5 anni e mezzo, cioè 2 anni, ovviamente ha messo sotto analisi tutta la famiglia, papà, mamma, figli, quindi siamo andati tutti in modo anche separato, ha messo in discussione tutto, quindi anche noi, anche i nonni, quindi dandoci delle indicazioni su quello che dovevamo fare per recuperare in un certo senso, quindi come se fosse appunto una terapia di conversione, ecco, per recuperare alcuni aspetti maschili che secondo lei non erano stati ben indirizzati, insomma una serie di cose. Tutto questo fino a che il papà ha deciso, anche io, eravamo stanchi di questa situazione perché non vedevamo risultati, soltanto maggiore sofferenza di Ludovica, ma soprattutto sofferenza di tutti nell'affrontare questa cosa che non portava a nulla. E abbiamo smesso, abbiamo deciso di assecondare i suoi desideri, perché togliergli, i giocattoli da bambina non aveva dato alcun esito se non quello di farla sentire più triste, impedirgli di fare delle cose non aveva dato nessun esito se non quello di farla sentire inadeguata, e quindi abbiamo deciso di fidarci di Ludovica e quindi ci siamo affidati noi a lei e abbiamo cercato nel limite del possibile di assecondarla, certo magari non in tutto, ma se voleva una maglietta rosa gli compravo una maglietta rosa. Non ha messo mai le gonne quando era piccolina, ma se voleva provarsi un vestito della cugina se lo provava, se voleva provare le mie scarpe se le metteva, insomma lasciandola libera di farsi crescere i capelli e di assecondarla dove ci sentivamo di riuscire ad arrivare, ecco, l'abbiamo fatto. Poi a un certo punto Ludovica ha avuto il coraggio di dirmi: mamma, non so quanto avevi, 12 anni?
Sì, prima media.
Prima media. E mi ha detto: mamma, io io mi sento una donna, cioè mi sento femmina, non mi sento maschio da sempre, e mentre quando era più piccola mi diceva ma non ti preoccupare, poi questa cosa mi passa, vedrai che quando vado alle medie mi passa, mi cambi.
Sì, lo dicevo anche per, diciamo, per, perché vedevo i miei genitori, la mia famiglia, chiunque mi stesse attorno, comunque preoccupato per questa mia situazione o comunque che questa mia appunto, situazione creasse scompigli in famiglia, agitazioni e stress, quindi mi sentivo anche in colpa, e cioè, per cercare di rasserenare tutti quanti ripetevo non ma sì, ma non vi preoccupate, adesso mi passa, adesso mi passa, oppure banalmente la follia, per esempio, c'erano giorni in cui mi svegliavo, dicevo ok no basta, sono un maschio, e quindi da che il giorno prima giocavo con le bambole, volevo le cose rosa, basta, sono Spider-Man, mi vesto da maschio, io sono un maschio, sì sono maschio, proprio insistendo su questa cosa, e vedevo che erano tutti più contenti, quindi c'erano giorni in cui facevo proprio queste cose, però ero piccola, cioè sì, elementari,
7 anni, 8 anni,
ero piccola, perché vedevo appunto che tutti erano più sereni.
Ma poi quando era libera di fare quello che voleva, ovviamente tornava a quella che era sua,
sì.
La sua indole.
Sì, il giorno dopo già tutto come prima.
Non c'era. Quindi dopo questa sua affermazione così forte, io comunque anche insieme a mia sorella che mi è stata sempre accanto, avevamo cercato insomma su internet se c'era qualcosa all'estero, se qualcuno parlava di questo tipo di bambini, e ci siamo imbattuti, anzi mia sorella si è imbattuta in un sito di Camilla Vivian che aveva aperto un blog dove parlava di questi bambini, e il suo L puntato era il mio Luca, era uguale, faceva le stesse cose, pensava le stesse cose, si comportava nella stessa maniera, era un po' più piccolo perché mi pare che abbia 2 anni di meno la figlia di Camilla, e quindi io mi sono, diciamo, rivolta a lei chiedendogli aiuto. Lei mi ha dato dei link, dei punti, delle strutture che accoglievano questi ragazzi, quindi siamo approdati al SciFip e quindi ci siamo accreditati in questa struttura che ci ha preso in carico, ha preso in carico Ludovica, siamo andati varie volte perché viene fatta tutta una serie di analisi prima neurologiche, neuropsichiatriche, con test di vario tipo, incontri, poi siamo stati 2 o 3 anni lì in psicoterapia, andavamo, portavamo Ludovica, siamo andati noi separatamente come genitori per 2 anni, credo, fino
sì,
a
no.
Per tre anni di questo percorso, finché abbiamo detto forse è il caso, visto che Ludovica cominciava a crescere, ad avere qualche disagio, a chiedere se c'erano delle terapie appunto ormonali da poter iniziare, se non in Italia noi saremmo andati all'estero, perché vedevamo che era giunto il momento in cui lei veramente soffriva, aveva paura dell'evoluzione del suo corpo che non andava in linea con la sua testa, e questo era pericoloso, è il momento più pericoloso, perché in questo momento si verificano i suicidi, e questa è la verità, cioè i ragazzi non si ritrovano più, hanno un confronto con i coetanei, non accettano il loro corpo perché non è quello che vogliono, ma non vogliono come desiderio superficiale, ma come desiderio profondo,
hanno bisogno proprio,
come desiderio profondo di identità, e quindi ci hanno detto ok, provate ad andare al Careggi di Firenze. E quindi ci hanno preso in carico, la Fischer e la Ristori ci hanno accolto, noi avevamo già fatto tutto il percorso psichiatrico-psicologico, quindi non, insomma, siamo arrivati lì, Ludovica ha fatto delle indagini psicologiche ancora, le ha continuate a fare fino adesso, nel senso degli incontri con la psicologa, ovviamente è stata in cura endocrinologica, all'inizio ha preso il Decapeptil, questo famoso farmaco bloccante che senza il quale non si può partire con gli ormoni e non si può rimanere neanche, diciamo, con l'evoluzione del proprio corpo, perché è un grosso pericolo, questo un pericolo proprio tangibile, perché se ti cresce il pomo d'Adamo e inizia a spuntarti la barba quando tu ti senti una donna, è un po' dura da accettare,
anche perché comunque
è un po' dura anche per chi ti guarda riconoscerti se tu ti vesti da donna, insomma diventa una situazione molto complicata sia per le relazioni sia per quando ti guardi allo specchio. Ci sono ragazzi che non si fanno la doccia cioè non si fanno la doccia perché non vogliono, o al buio se la fanno perché non vogliono vedere il loro corpo in quella maniera. Insomma, sono cose molto profonde, pesanti, e quindi noi, diciamo, non con il sorriso sulle labbra, ma comunque certi che questa fosse la strada più corretta per aiutarla, e quindi abbiamo iniziato con i bloccanti. E andavamo ogni 3 mesi, credo, sì, ti ricordi?
Sì, ogni tre mesi
stavamo a Firenze, e quindi c'erano le doppie visite, le misurazioni, le mock, le analisi del sangue, il colloquio psicologico che durava un'ora, insomma c'era tutta questa giornata passata al Careggio di Firenze. Fino a che ha iniziato verso i 16 anni, 18, forse sì, verso i 16 anni, 15 anni e mezzo, a prendere gli ormoni.
15 anni,
forse, ma forse qualcosa di più. E diciamo che Ludovica è stata anche molto brava, nel senso che loro non hanno notato cedimenti, squilibri, situazioni strane. Lei è stata molto brava nel seguire tutto e nella convinzione della sua identità, per cui gli è stato concesso di iniziare gli ormoni, perché per alcuni ragazzi questo periodo di, diciamo, di pausa, di riflessione con i bloccanti dura anche molto di più, quindi non è una cosa che danno dal giorno alla notte, anzi è molto complicato, è molto faticoso, e loro devono essere ben certi, i medici, del percorso medico che ti fanno fare, nel senso delle medicinali, degli ormoni che ti danno, cioè non è una cosa, ripeto, buongiorno, sono Ludovica, voglio, sono trans, voglio cambiare sesso, tieni i bloccanti, ottieni la, ma proprio no.
Cioè è stato un calvario, non sono scherzi.
Assolutamente sì, io ho passato anni della mia vita appresso a medici, appresso a giudici, appresso a tutto, a tutto quanto.
Anche la parte legale.
La parte legale anche è molto pesante, e io, come appunto detto, essendo molto determinata e molto decisa in quello che volevo, comunque ci ho messo anni. Anni, e non è che sono stata brava, io no, ho semplicemente espresso le mie necessità in maniera convinta, perché io appunto ero convintissima di questo, essendo convintissima ci ho messo comunque però anni e anni,
certo.
E magari ci sono persone che invece necessitano di più tempo per riflettere, per essere sicuri, o perché magari non sono trans o non lo so, hanno altre necessità. Quindi non è una cosa semplice, assolutamente, e sono stati anni difficilissimi, anche psicologicamente, come ha detto mia madre, l'età più dura è stata appunto quella del periodo delle medie, quindi dagli 11 ai 13 anni, un periodo in cui anch'io ho passato periodi bruttissimi e molto molto bui, dove ho pensato anche al peggio, perché è il momento peggiore. È il momento, come ha detto mia madre, in cui ti interfacci con altre persone, con
il mondo esterno.
Il mondo esterno, sì.
Diventare grande.
Esatto, quindi a capire molte cose, a interfacciarti su molti aspetti con le altre persone, e quindi si creano molti più disagi. L'innocenza del bambino che non si rende conto delle differenze tra uomo e donna, in quel momento sparisce, e incombono mille altri aspetti della vita sociale, appunto.
Poi insomma questo percorso, poi abbiamo, parallelamente a quello medico psicologico, c'è stato quello legale, che non è stato, sì, diciamo, facile, non è stato neanche difficilissimo, ma comunque perché ci siamo sempre affidate delle persone molto brave, che sapevano fare il loro mestiere, ecco. Bisogna anche sapersi affidare alle persone giuste, perché purtroppo non è un percorso guidato. Non è un percorso guidato, nessuno ti assiste, questa è la cosa peggiore, che nessuno ti dà informazioni, ci sono pochissime strutture e nessuno ti assiste, e questa è la cosa vergognosa, cioè non per fortuna che c'è Careggi, per fortuna che c'è stato il SAIFI, per fortuna che c'è una rete di persone, di avvocati che si interessano di questi esseri umani. Perché veramente la cosa è tragica, altrimenti chi poi non viene supportato dalla famiglia, sia economicamente che psicologicamente,
è un disastro.
È un disastro. E anche perché comunque stiamo parlando di vite umane, cioè è la vita delle persone questa, perché non è un capriccio, cioè rendiamoci conto che non è un capriccio, non è una cosa che oh mio Dio non mi piace il mio colore di capelli, me lo devo rifare, no, non è questo, cioè queste persone senza il supporto medico, legale o quel che sia, sono totalmente perse e è inimmaginabile, io non voglio neanche pensarci a cosa magari i pazienti attualmente, il careggi stanno passando adesso, perché io al posto loro non saprei dove sbattere la testa, mi starei disperando, perché l'unica ancora di salvezza e l'unico punto di speranza, di luce che c'è nella mia vita sta venendo attaccato e con l'intenzione appunto di privatizzarlo e quindi di ovviamente tagliare tutto quello che mi riguarda.
Il percorso è lungo e difficile, ecco. Per fortuna, diciamo, step by step siamo passati oltre. Ludovica ha fatto l'intervento, quindi non ha più bisogno del Decapeptil. Siamo andati all'estero perché in Italia fanno soltanto un certo tipo di interventi, non fanno gli ultimi più evoluti, e quindi noi abbiamo preferito rivolgersi all'estero, non perché gli italiani siano meno bravi, noi siamo capaci a fare tutto e saremo capaci a fare tutto, il problema è che non c'è interesse nell'investire in questo tipo di interventi, a nessuno interessa, vogliono far finta che questi ragazzi e ragazze non esistano, invece esistono e hanno diritto ad una tutela, e ricordiamoci che stiamo parlando di una minoranza, tanto clamore per un numero esiguo di persone. Questo è l'altro aspetto ridicolo, cioè nel bilancio della sanità il Decapeptil dato gratuito a queste persone, ma cosa incide? Ma è una caramella nel senso che non ha proprio, non ha nessun, come dire, nessun impatto.
Ludovica, com'è la tua vita oggi?
La mia vita oggi è una vita normale di qualsiasi adolescente, io sono di Roma quindi romana, cioè.
Beh, adolescente ormai
ormai l'anno prossimo sono 20 anni,
no, 19,
quest'anno, no, quest'anno è l'anno prossimo 20. Una vita, una qualsiasi vita normale, io non, perché ho sempre avuto questo come obiettivo di vita, io non ho mai voluto vivere una vita fatta di cose più particolari o non lo so, io volevo vivere una vita come tutti gli altri, come io la volevo vivere, quindi essere una ragazza normalissima che fa la vita che fanno tutti, semplicissimo, così, e così sto facendo, ci sono riuscita grazie a Dio. Ovviamente alcuni disagi resteranno per sempre, non poter avere figli o non lo so, nel mio caso mi viene in mente soltanto questo, ma ce ne sono ovviamente, perché purtroppo è una condizione di vita che ti condiziona sempre, per sempre,
ti preclude alcune cose
ovviamente, assolutamente.
Oh, okay, però qualcosa sì.
Però sicuramente grazie al careggio, al SciFip, ai legali, a tutto quanto, io sono riuscita con il tempo ad oggi ad ottenere una vita che mi soddisfa appieno, che è normale. Io adesso sono serena, felice, ovviamente.
Fidanzata, anche fidanzata. La cosa penosa è questa strumentazione politica che c'è stata in quest'ultimo periodo,
sì.
È proprio poco dignitosa.
Sì, questo voler passare il messaggio che careggi vogliono iniettare nei bambini questi medicinali. Cioè, allora ragazzi, ridimensioniamoci prima di subito proprio, perché io, piacere, Ludovica, probabilmente sto pure più in salute di te. Cioè, che cosa mi vuoi dire a me? Cosa vuoi? Perché devi stare lì
e poi un altro fatto che
dire cose allucinanti. Io sto benissimo, non ho patologie, non ho niente, sto benissimo. Me l'hanno dato dopo anni
di percorso,
quindi non è una cosa facile, però me l'hanno concesso perché hanno visto che io ne avevo bisogno. Io sono qui, sto benissimo, sono felicissima, e grazie a questo percorso, a questi medicinali, a questi farmaci, io sto 20.000 volte meglio rispetto a prima.
Io sono uscita da un incubo grazie a queste cose.
Se volessero fare qualcosa per questi ragazzi, dovrebbero ampliare i servizi. Ci vorrebbe un servizio per regione, cosa che non c'è. Ci vorrebbe un careggi per regione. Certo. Volete metterci il neuropsichiatra? Bene, mettetecelo, psichiatra, mettetecelo, ma mettetecelo in modo che sia, oppure mettete più psicologi, più endocrinologi, in modo che chi fa questo lavoro, le persone che stanno al careggi, per esempio, siano agevolate nel loro lavoro, perché molto è dato alla loro disponibilità, alla loro abnegazione totale e al loro amore per queste persone, perché danno di più di quello che è dovuto, sì, visto sì. che non ci sono molte risorse.
Verissimo.
Quindi verissimo. Proprio non è un attacco privo proprio di dignità, di considerazione. Non è vero che vogliono tutelare i bambini. Qui non stiamo parlando di bambini, no. I bambini non vengono toccati, no, no. Stiamo parlando di adolescenti che hanno un percorso, che hanno dei genitori che si prendono delle responsabilità, ed è tutto molto misurato nel limite del possibile, delle conoscenze scientifiche che si hanno oggi, senza nessuna volontà di costrizione o di deviazione. Questo non c'è. Non c'è mai. E poi, ma quale genitore c'ha voglia di ficcare il proprio figlio in una situazione del genere? Ma chi c'ha voglia?
Assolutamente.
Cioè,
sì.
Io dico, vergognatevi a tutti quelli che stanno strumentalizzando questa situazione, il careggi, il Sanfipe e tutte le strutture che ci hanno aiutato.
È successo, storie e voci per capire quello che accade.